Oggi ho uno strumento messo nel mio corpo, il medico mi ha ordinato di fare questo e ha detto dobbiamo fare una prova di 24 ore. E adesso spero che non pensiate che io sia lo sceriffo perché ho questo attrezzo appeso al mio fianco. Il mio cuore mi preoccupa, ma siamo molto grati al Signore per tutto quello che sta facendo e ho molti saluti da dare da parte di tutte le persone, le care persone che ho incontrato negli ultimi giorni. Anche le riunioni di casa sono molto belle, davvero belle. A Vienna abbiamo anche sperimentato di nuovo qualcosa di bello dopo molti anni. Mentre eravamo a Kitzsee è arrivata una chiamata, erano alcune sorelle che ci avevano ascoltato a Vienna forse 12 anni fa e che hanno impiegato tanto tempo per capire che anche loro avevano bisogno di essere battezzate nel modo biblico. Ma tardi non è troppo tardi. E così abbiamo tenuto una piccola ora e ci abbiamo fatto dei preparativi e hanno potuto ricevere un altro aiuto. Quando ho detto che volevamo pregare, una delle sorelle è corsa fuori a prendere un paio di veli, foulard. Quando ha sentito che volevamo pregare, ha preso questi veli. E sapete che non sono sempre molto diplomatico, ma poi ho detto, bene, aspettiamo con la preghiera, sediamoci tranquillamente, vogliamo leggere dalla scrittura prima che vi mettete i vostri veli. E io c'è ancora un tempo per questo dopo che avrò letto le scritture. Ora mi viene un po' da ridere perché è stato così spontaneo. Poi ho letto la prima parte di Prima Corinti 11 e quando leggevo una delle sorelle ha detto vedi e lei è stata quella che sempre andava avanti col discorso. Nei primi versetti si dice che non è opportuno che una donna preghi o profetizzi con il capo scoperto, che così facendo disonora il proprio capo per il volere degli angeli. E continuava a dire questa sorella a quella che era vicino a lei, che probabilmente non aveva ancora capito bene con il velo, e gli diceva vedi, e io risposi sì, adesso in breve lo vedremo insieme. E poi ho letto i versetti 13, 14 e 15 e allora salta l'altra sorella a cui gli veniva detto vedi e dice adesso sì, adesso lo vedo. E dice ancora grazie a Dio non abbiamo più bisogno del velo. È stata un'esperienza meravigliosa, senza una parola di spiegazione. Non ho dovuto dire una sola frase. Sono riuscito a malapena a finire di leggere prima che l'altra sorella parlasse. Anche alle sorelle è permesso parlare in una riunione se è utile. In questo modo sì, va bene. Ma io stesso mi sono rallegrato perché se si deve ancora spingere e dare lezioni extra, allora non viene fuori una buona nascita. Ma quando lo Spirito di Dio opera, convince e rivela, allora è semplicemente lì e poi si armonizza anche con la parola di Dio. Lunedì sera ancora in Svizzera abbiamo avuto una riunione meravigliosa a Kreuzlingen, una riunione di testimonianza. È davvero bello sentire i fratelli. Purtroppo questa volta c'erano solo fratelli che hanno testimoniato. hanno raccontato quanto sia diventata grande per loro la parola di Dio. E questo mi ha dato nuovo coraggio, mi ha confermato che la parola di Dio compie davvero ciò per cui è stata mandata. Il bello del messaggio del tempo della fine è che in noi, che non ci concentriamo, per dirla senza mezzi termini, su una sola direzione, ma contiene piuttosto una proclamazione equilibrata dell'intero piano di salvezza di Dio. E abbiamo riconosciuto il valore, l'inestimabile valore della parola eterna di Dio. Molti possono raccontare di sentimenti, certamente anche di benedizioni, di guarigioni, di alcune cose, molto possono raccontare. Noi possiamo essere alla fine della lista, possiamo essere in fondo al gruppo, ma quando si arriva alla cosa principale, alla parola, allora le cose si capovolgono. Gli ultimi sono i primi e siamo molto riconoscenti al nostro Dio per questo. Questo mi è diventato davvero grande. Siamo anche riusciti a chiarire un malinteso. Nella vita non si può mai essere troppo attenti al modo in cui si formano le parole. Avevo una sorella che mi aveva detto diverse cose e poi non mi ricordo, ma l'ha detto, e allora deve essere vero, ci credo. Le ho detto: queste cose ti rovineranno. Ma volevo dire, se rimane per molto tempo ancora con questa cosa e si lascia opprimere da queste cose la rovineranno. E ora, dopo 2 anni, mi ha chiesto e mi ha detto: volevi davvero dire che sarei in questa rovinata? E allora ho pensato tra me e sorella: non ho detto questo, figuriamoci se lo pensavo davvero. Le spiegai molto brevemente e poi le vennero le lacrime. Allora lei disse: come può uno fraintendere le cose così? Ho detto: sorella, pensa a quello che hai detto prima, era solo una risposta che ho dato. E così Dio ha potuto aiutare anche lì e la gioia è stata grande. Bisogna stare attenti, molto attenti in ogni cosa, che non ci sia il nemico dietro. Cercherà di farlo con noi che siamo seri a questo proposito, che vogliamo sussistere davanti a Dio. Farà di tutto per mettersi dietro di noi con un'unica intenzione: fare del male. Ma chieda a Dio, conosce la scrittura in cui è scritto di Satana, i suoi pensieri ci sono noti. Dio ha pensieri di amore e di pace, e il diavolo ha pensieri esattamente opposti. Deve essere lui l'avversario, quindi speriamo solo di essere nel giusto in ciò che diciamo o pensiamo. Le circostanze sono spesso responsabili di ciò che diciamo, ma non si conoscono le circostanze, è difficile classificare certe cose. Vorrei forse chiarire questo punto. Alla fine dell'anno ho ringraziato tutti dal profondo del cuore. Ho guardato di vedere il giovane che qui suona e non l'ho visto. Dopo che era passato tanto tempo, l'ho visto entrare con alcuni giovani e sedersi con loro.
und sich dort mit ihnen setzen.
In dem Moment, in quel momento,
habe ich dann auch ihm gedankt.
Ho ringraziato anche lui. Non potevo sapere che era uscito prima con alcuni giovani e non era nella sala. Lo stavo cercando. Ci sono cose che si possono, ci sono cose che si possono ordinare solo quando si conoscono tutti i fatti. E voglio scusarmi sinceramente, ma non ho potuto cambiare le cose. È stata una cosa che mi è stata imposta dalle circostanze e che ancora oggi non posso cambiare, ma voglio dire che sia in sua presenza o in sua assenza, credo che tutti noi siamo grati a Dio dal profondo del cuore per questi talenti e soprattutto per i giovani che potrebbero perseguire altri interessi, che mettono la loro vita e i loro talenti a disposizione del Signore in questo modo. Siamo grati per loro. Credo che se lo dicessimo a loro sarebbe bene per tutti noi e per tutti loro. Una buona parola al momento giusto non costa nulla, ma può portare molto, può ottenere molto, può fare miracoli. Perciò vogliamo davvero essere grati per ogni cosa, per ogni servizio. Dico questo solo perché nessuno continua a lamentarsi, perché nessuno debba occuparsi o caricarsi di pensieri inutili, che venga appesantito di questo, perché non sorga nel cuore di nessuno nemmeno la più piccola cosa. Non c'è spazio per questo, non c'è tempo per questo, non c'è assolutamente bisogno per questo. La parola che abbiamo già ascoltato è una parola meravigliosa. In primo luogo è una domanda: da dove mi verrà l'aiuto? E poi la risposta: il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Quante volte anche noi possiamo chiederci: da dove mi verrà l'aiuto? Anche la nostra risposta è questa: il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Non solo veglia su Israele, ma anche sul suo gregge acquistato col suo sangue. Egli è lo stesso, il Dio di Israele, il nostro Dio, è il loro Salvatore, il nostro Salvatore. C'è solo un Signore ed è Dio. Salmo 122 è scritto: mi sono rallegrato quando mi hanno detto: andiamo alla casa del Signore. I nostri passi si sono fermati alle tue porte, o Gerusalemme. Gerusalemme, che sei costruita come una città ben compatta, dove salgono le tribù del Signore, secondo la legge imposta a Israele, per celebrare il nome del Signore. Qua infatti furono eretti i troni per il giudizio, i troni della casa di Davide. Pregate per la pace di Gerusalemme, quelli che ti amano vivano tranquilli. Ci sia pace all'interno delle tue mura e tranquillità nei tuoi palazzi. Si potrebbe continuare a leggere. Oggi ho letto un po' nella lettera ai Corinti, l'ho fatto nella traduzione di Lutero per risparmiare i miei occhi che non diventano più giovani o migliori. E lì è scritto così meravigliosamente nel capitolo 2. Voglio oggi prendere questo come uno studio biblico, come riflessione biblica. Ho intenzione di tendervi una trappola, ma in senso buono, non cattivo, solo per vedere se abbiamo mai visto nella Scrittura il modo in cui l'ho visto oggi io, se l'abbiamo visto così. Prima Corinti 2, proprio nel primo versetto. Qui è scritto: e io, fratelli, quando venni da voi, non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi propose di non sapere altro tra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Forse leggiamo ancora dal versetto 6. Tuttavia a quelli tra di voi che sono maturi esponiamo una sapienza, però non una sapienza di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, i quali stanno per essere annientati, ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria. E che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. A questo punto mi fermo e mi pongo, e adesso viene la domanda: a cosa si riferisce questo versetto? Versetto 9. Le cose che occhio non vide, che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. A cosa si riferisce questo versetto? Siete tutti d'accordo sul fatto che si riferisce alla gloria sopra che aspettiamo tutti? Siete d'accordo? Non dite la voce troppo alta, pensate a quanto forte dite sì, perché ho annunziato che voglio mettervi una trappola. No, non voglio, ma oggi ho notato qualcosa e anche appartiene a questo. Sappiamo che Dio ha preparato per noi qualcosa che andrà al di là di tutto ciò che possiamo pensare, di tutto ciò che possiamo immaginare. Questo non è un segreto, ma ogni volta che si trova la frase come sta scritto nel Nuovo Testamento, bisogna cercare il punto in cui ciò che si legge è effettivamente scritto. Lo leggo ancora una volta. Le cose che occhio non vide, che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Ho aperto poi Isaia 3:64 e qui sembra che ci venga mostrato o data la chiave di ciò che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Lui ha detto: chi mi ama io lo amerò e mi rivelerò a lui. Devo ammettere che nella traduzione di Lutero è forse un po' più chiaro per quanto riguarda la formulazione. Leggo versetto 3. Ciò che non è stato mai udito in passato, nessun orecchio ha udito, nessun occhio ha visto un Dio all'infuori di te. Lo rileggo. Nessun orecchio ha udito, nessun occhio ha visto un Dio all'infuori di te, che tanto favorisce coloro che lo aspettano. Non si parla qui di paradiso, bellezza o splendore, ma di Dio. Nessun orecchio ha udito, nessun occhio ha visto un Dio all'infuori di te. Ci è diventato grande che crediamo in un solo Dio, nell'unico vero Dio vivente, il Dio d'Abramo, Isacco e Giacobbe. Occhio non ha visto né orecchio ha udito che c'è un Dio all'infuori di te che favorisce coloro che lo aspettano. Torniamo indietro. Ho detto che la formulazione qui in 1 Corinti 2:9 ma è venuto, non verrà, è venuto, come sta scritto. Chi ha la Bibbia di Menge ha portato di mano per leggerla lì, non verrà, ma è venuto. Quale versetto è? Versetto 9? Sì, 1 Corinti 2, versetto 9. Le occhi che occhio non vide, che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Amen, amen. Preparate per coloro che lo amano. Ora continuo a leggere ciò che ha preparato. È scritto nel versetto 10 con riferimento al versetto 9, 8 e così via. A noi Dio li ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio, solo lo Spirito di Dio. Vedete di cosa si tratta? A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti, chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Si tratta dello Spirito di Dio che ci rivela la divinità e ci conduce in essa. E ciò che nessuno ha visto, ciò di cui ha sentito parlare, ciò di cui nessun essere umano può avere idea, in questo ci ha inserito. Se una persona potesse riconoscere Dio, allora non avremmo affatto bisogno della rivelazione di Gesù Cristo. Ma il fatto è che nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo e per grazia possiamo vedere questo contesto, in quale contesto sta. Dobbiamo sempre rimanere nel tema. Nel versetto 1 abbiamo letto: non venne ad annunciarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza. Conoscete la predica del fratello Branham. Cristo è il mistero di Dio rivelato, nascosto ad alcuni, rivelato ad altri. Qui è scritto: per annunciarvi il mistero di Dio. Poi continua versetto 6 e 7. Nel versetto 7 esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta. La sapienza di Dio sta nel mistero, nel segreto. Paolo scrive a Timoteo in questo caso: senza dubbio grande è il mistero della pietà, ma la sapienza di Dio è nascosta nel mistero, così come Dio era nascosto in Cristo e non poteva essere visto con l'occhio naturale. Tutti gli uomini si sono interrogati e hanno cercato di indovinare chi è costui, dove questi miracoli, che la sapienza di Dio misteriosa è nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria. Dobbiamo essere glorificati con Lui. Siamo in attesa della trasfigurazione del nostro corpo, della trasformazione del nostro corpo, e lo sappiamo. Sappiamo quando il Signore apparve nel monte della trasfigurazione, era diverso davanti ai Suoi discepoli. Il suo volto era non era più come prima. Improvvisamente il suo volto brillò come il sole, e il sole in tutto il suo splendore. Le sue vesti non erano più normali, ma bianche e splendenti. Lo videro trasformato, lo videro come lo vide Giovanni sull'isola di Patmo. E questo che ci si riferisce qui, cioè la sapienza di Dio misteriosa e nascosta che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria. Poi nel versetto 8: e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero conosciuto il Signore della gloria. Qui l'agnello di Dio che è stato crocifisso è descritto come il Signore della gloria. Questo lo è e questo rimane in eternità, anche se temporaneamente ha messo da parte la sua divinità, rimane lo stesso per tutta l'eternità, anche se nel frattempo si rivela in modo diverso per poter percepire ogni ambito che appartiene alla salvezza. Qualcuno mi ha chiesto in questo viaggio, era un medico di Klagenfurt, mi ha chiesto qual è il significato del libro di Ruth nella Bibbia. L'ho letto, non è lungo e non so cosa pensare di questo libro di Ruth. E io risposi, è uno dei libri più potenti di tutta la Bibbia, perché là si parla della redenzione di coloro che sono imparentati, ma in debito, e testimonia che colui che voleva e doveva riscattarci ha dovuto entrare in un rapporto di parentela con noi per poter rivendicare il suo diritto su di noi. Per questo è scritto in Ebrei 2, come i figli partecipano alla carne e al sangue, così egli ha partecipato alla carne e al sangue, è diventato come noi, è entrato in rapporto di parentela con noi per poterci riscattare. La gente non lo capisce, ma quando lo si vede con gli occhi spirituali, anche se ci si può chiedere, e non si deve, perché Dio abbia rivelato il suo grande e glorioso piano di salvezza attraverso tali esempi con tale semplicità. Ma questo è il modo di Dio. Spiegare tutto nel modo più semplice, in modo che tutti possano capirlo. Quando il Signore era sulla terra non usava esempi matematici elevati, parlava del campo, del grano, della cizzania, parlava di molte cose, di pesci, di ogni genere di cose. Ogni essere umano poteva capirlo. Sappiamo che il fratello Branham fece quasi lo stesso, guidato dallo Spirito di Dio. Tornerò su questo argomento, è diventato grande per me. Tutto ciò che ci aspetta nella gloria. In questi giorni abbiamo cantato una canzone da qualche parte, le porte di perle sono aperte, altre canzoni, le strade d'oro e così via. Tutto questo è bello e meraviglioso. Ma prima dobbiamo essere trasformati, trasfigurati con la gloria di cui è scritto che il nostro Signore fu trasformato. Glorifichami con la gloria che avevo da te prima della fondazione del mondo, e dice affinché anch'essi siano glorificati. E fa semplicemente parte di questo. È scritto, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria, ma come è scritto, le cose che occhio non vide, che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Qual è questa specialità? Il Signore ha detto, se uno mi ama, io lo amerò e a lui mi rivelerò. Il mondo non mi vede più, ma voi mi vedrete. Qui si parla di qualcosa più del paradiso. Si tratta di una rivelazione di Dio, una rivelazione di Gesù Cristo. Prima di entrare lì dobbiamo sapere di cosa si tratta. Leggerò di nuovo la parola di Isaia in modo che sappiate dove si trova, dove appartiene. Leggo il versetto 2 e poi il versetto 4. Quando facesti le cose tremende che noi non ci aspettavamo, tu discendesti e i monti furono scossi davanti a te. Mai si era udito, mai orecchio aveva sentito dire che un altro Dio,
kein Auge hat gesehen, einen Gott,
che un altro Dio all'infuori di te, quello che occhio non aveva visto e orecchio udito. Che cos'è? Quando facessi le cose tremende che noi non ci aspettavamo, tu discendessi e i monti furono scossi davanti a te. Mai si era udito, mai orecchio aveva sentito che c'è un altro Dio all'infuori di te. Le cose che occhio non vide e che orecchio non udì, Dio lo ha preparato per coloro che lo amano. Che cos'è questo adesso? Di cosa si tratta? Della rivelazione di Gesù Cristo. Dio rivelato in Gesù Cristo nostro Signore. Chi vede me vede il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Vorrei che fosse così chiaro in tutti come Lutero aveva un modo chiaro di descrivere la cosa. Aveva un'impareggiabile capacità di esprimersi a parole. Menge scriveva molto più chiaramente, faceva frasi molto più lunghe, ma quando si trattava di questo, ecco un'eccezione molto potente. Nessun orecchio ha udito, nessun occhio ha visto un Dio all'infuori di te. E poi è scritto qui come abbiamo letto, ma è avvenuto quanto è scritto, le cose che occhio non vide. Sì, cosa non ha visto nessun occhio? Un Dio all'infuori di te. Nessun profeta ne ha visti tre. Nessun apostolo ne ha visti tre o quattro. Ogni occhio unto da Dio ne ha visto uno solo. E non c'è altro Dio all'infuori di te. Sì, questa è la parola. È la Sacra Scrittura. Quindi siamo grati. Qui c'è scritto, ma è venuto come è scritto. Amen. È successo anche a noi come è scritto. Alleluia. Lode a Dio. E possiamo dire che Dio ce lo ha rivelato attraverso lo Spirito. Voglio dire, tutti cantano la gloria. Ce ne sono alcune milioni in questo tempo che lo cantano, ma a chi si è rivelato il Signore? Chi ha visto questo mistero divino attraverso lo Spirito? Ma è venuto come è scritto. E come è scritto abbiamo letto che nessun orecchio ha mai udito e nessun occhio ha mai visto un Dio all'infuori di te. Ora ci sono molti che vedono doppio e triplo. E questo dice il fratello Brown, c'è qualcosa che non va nella vista, qualcosa che non va negli occhiali. E quando abbiamo occhi unti, allora vediamo davvero come vedevano i profeti. Allora vediamo e sentiamo come vedevano e sentivano gli uomini di Dio, sotto la guida e l'ispirazione diretta dello Spirito Santo. Oggi mi sono rallegrato di questo. Che meraviglioso. Chi sono coloro che entreranno nella gloria lì? Rimane ancora Giovanni 14 e rimane ferma in molti altri passi della Bibbia in cui il Signore ha promesso di andare a preparare un luogo e di tornare a prenderci con sé, e questo rimane fermo. E anche la descrizione della nuova di Gerusalemme, tutto ciò, tutto questo rimane fermo. Ma si tratta davvero della rivelazione di tutte le rivelazioni, del mistero di tutti i misteri. Nessun orecchio ha mai udito, nessun occhio ha mai visto un Dio all'infuori di te, che favorisce così tanto coloro che lo aspettano. Lode al nostro Dio. Oggi lo aspettiamo. Anche i nostri occhi non vedono due o tre, ma vedono con tutto il cuore attraverso la rivelazione un Dio che si è rivelato in cielo come Padre, in terra, nel Figlio e nei credenti attraverso lo Spirito Santo. Preso luogo in loro e possiamo contare anche su questo. Favorisce così tanto coloro che lo aspettano. Anche noi oggi possiamo dire: Signore, ti aspettiamo, facci del bene secondo la tua grazia, facci sentire che ci ami. Cosa c'è nel versetto 4? Semplicemente meraviglioso. Tu vai incontro a chi gode nel praticare la giustizia e chi camminando nelle tue vie si ricorda di te. Che parola meravigliosa! Torniamo rapidamente a 1 Corinti 2. Ma è venuto come è scritto. E come è scritto? L'abbiamo letto. Nessun occhio ha mai visto, nessun orecchio ha mai sentito parlare di un Dio all'infuori di te. Questo concorda con tutto ciò che Dio stesso ha detto. Egli ha detto ancora, non c'è altro Dio all'infuori di me. Ciò che la gente dice non è affatto valido. Noi crediamo alla testimonianza di Dio. Le cose che occhio non vide, che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Lo ripeto, tutta la gloria del cielo è stata messa a nostra disposizione, ma Dio ha anche preparato questa rivelazione di Gesù Cristo per il suo popolo, che ci sarà rivelata attraverso lo Spirito, come è scritto qui nel versetto 10 subito dopo. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Non c'è scritto qui, e lo Spirito scruta ogni cosa, anche l'ampiezza e la larghezza della gloria celeste, ma perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. E vi dico con tutto il cuore, questo ci distingue da tutti gli altri, che questo mistero divino ci è stato dato attraverso la rivelazione. Non possiamo spiegarlo con la nostra mente, ma non è necessario. Ma non c'è bisogno di essere così. C'è forse un comandamento da qualche parte che ci impone di spiegare Dio con il nostro intelletto? No, perché come è scritto, i cieli dei cieli non ti possono contenere, oh Dio. Chi siamo noi per poterlo afferrare? E il settimo versetto è semplicemente così prezioso. Esponiamo la sapienza di Dio che è nascosta nel mistero. Vedete di cosa si tratta? Bisogna rimanere nel tema, leggere nel contesto e capire cosa si sta dicendo. Esponiamo la sapienza di Dio. La sapienza di Dio è stoltezza agli occhi degli uomini. La stoltezza di Dio è più saggia della sapienza degli uomini. Dio non ha bisogno di nessuno che glielo insegni. Parla per se stesso e qui dice, parliamo della sapienza di Dio che è nascosta nel mistero che Dio ha ordinato prima di tutti i tempi per la nostra glorificazione. Io vi dico come stanno le cose, glorificazione, in particolare riferendoci al nostro tempo presente. Sappiamo che non abbiamo il diritto di applicare degli standard. Dio giudicherà le persone in ogni epoca secondo il loro stato, secondo lo stato spirituale che esisteva in quel tempo. Ai tempi di Lutero non chiederà a coloro di credere ciò che si crede oggi, perché a quel tempo non era stato predicato e non era stato rivelato. A noi in questi ultimi giorni sarà richiesto molto di più che a coloro di allora, e ora dipende da questa rivelazione di Dio che è nascosta come è scritto. Parliamo della sapienza di Dio che è nascosta nel mistero. Adesso potrei andare a Colossesi E lì Paolo scrive di questo mistero e dice il segreto è Cristo. Cristo è il mistero di Dio rivelato. È meraviglioso che noi possiamo vedere questo mistero. Chi vuole appartenere alla schiera glorificata, trasformata di quest'ultimo tempo, di quest'ultima generazione, dell'ultima epoca della Chiesa, deve lasciarsi condurre dallo Spirito di Dio nel mistero che prima era nascosto, ma che ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti. E quando le persone dicono sì, altri sono stati salvati senza che voi veniste con le vostre cose, chi viene con le sue cose? Noi non veniamo qui con le nostre cose, Dio viene qui con la rivelazione finale di Gesù Cristo nostro Signore, e noi dobbiamo accettarla. E nel momento in cui la accettiamo con fede, diventa una rivelazione vivente. Non abbiamo bisogno di spiegarlo a nessuno, ma per noi sarà una certezza assoluta. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Cosa ci ha rivelato? Le cose che occhio non vide e che orecchio non udì. Non potevano capire affatto, vi rendete conto di cosa si trattava? Cosa hanno fatto i giudei al nostro Signore? Era una pietra d'inciampo, non lo videro, non volevano sentirlo e dicevano: non vogliamo che costui regni su di noi. Non riuscivano a vederlo. Beato colui, come disse anche il Signore in quel tempo, in verità vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono. Leggiamo velocemente i versetti 12 e 13. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Potevamo saperlo? Sì, perché ci è stato rivelato attraverso lo Spirito. È benedetto di sapere che Gesù è mio, sappiamo, questo è un ritornello, sappiamo in che crediamo, sappiamo chi è. Poi nel versetto 13, e noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana. Sì, si può insegnare molto la sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali per uomini spirituali. Non può essere interpretato altrimenti. Spirituale non è una persona che pensa di essere spirituale. Spirituale è la persona che è stata permeata dallo Spirito di Dio, che porta in sé lo Spirito di rivelazione, come Paolo dice, affinché il Signore vi dia lo Spirito di rivelazione, di conoscenza di sé. E possiamo, solo uomini spirituali possono portare queste cose spirituali. Tutti gli altri diranno: oh, ti porto in Matteo 3, allora ci sono subito 3. Lì vedi il figlio mentre viene battezzato da Giovanni, lì vedi lo Spirito che scende come una colomba. Lì ascolti la voce del cielo che scende potente e poi chiedono: non sai contare fino a 3? Sì. Sì, sicuramente. Si tratta solo di capire se anche loro possono contare da 3, anche contare fino a 1. E questa È la grande domanda, perché l'uno è sempre il punto di partenza, solo dopo viene tutto il resto. Dio è molte cose, è creatore, sostenitore, salvatore, re, è molte cose, può rivelarsi come vuole e non chiederà a nessuno come farlo. Lo stesso Signore Gesù, che è morto come agnello di Dio, è stato anche il sommo sacerdote che è stato sacrificato, e lo stesso che era il mediatore è diventato l'intercessore. Così è scritto: noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. E lo stesso che era l'intercessore appare a Saulo sulla via di Damasco nella luce celeste, ed egli caduto a terra e non poco stupito gli chiese: chi sei, Signore? La risposta viene: io sono Gesù che tu perseguiti. Che me lo spiegano gli scrivi, non ci arriveranno mai. Non serve che lo facciano, possono restare dove sono. Noi non vogliamo gli scrivi che ci istruiscono, vogliamo essere istruiti da Dio, guidati con grazia e saggezza divina nella parola del Signore. Vi dico, chi ha ricevuto questa rivelazione, lo ha detto anche un fratello in questi giorni, ha detto: fratello, fra tutto inizia con la rivelazione di Gesù Cristo. Ed è vero. Tutto inizia con la rivelazione di Gesù Cristo. E mi manifesterò a Lui. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E così via, sì. E mi manifesterò a Lui. A chi Lui si rivela non interroga più, non indovina più, sa in chi crede. Caro cuore, anche tu puoi dire: mi è stato rivelato dallo Spirito. Un tesoro prezioso, la rivelazione più grande e meravigliosa, che racchiude in sé tutte le altre rivelazioni, è la rivelazione di Dio in Gesù Cristo, nostro Signore, la rivelazione del Padre nel Figlio. E per questo siamo sinceramente grati al nostro Signore, perché così siamo stati portati alla relazione di figli e figli con Dio, per diventare figli e figli di Dio, perché la rivelazione è avvenuta nel Figlio, nella carne. Tutto è avvenuto per realizzare il grande piano di salvezza di Dio. E noi possiamo essere parte di questo meraviglioso piano di salvezza. Dio ha preparato molte cose nella gloria. Non preoccupatevi di questo, ne saremo sorpresi. Ma chi non ha la rivelazione di Gesù Cristo sarà anche sorpreso. Appartiene a questo, è la prima cosa. Il resto sarà donato da Dio per grazia. Amen. Alziamoci e preghiamo. Padre Celeste, anche il mio cuore è mosso a ringraziarti, ad adorarti, oh Signore. In verità nessun occhio potrebbe vedere da sé e nessun orecchio potrebbe sentire da sé che c'è un altro Dio all'infuori di te, perché non c'è. Tu sei l'unico, questo ci è stato rivelato dallo Spirito e te ne ringraziamo di cuore. Ti ringraziamo anche per averci preparato la gloria. Hai preparato molte cose per coloro che ti amano. Signore fedele, continua ad operare in noi. Togli tutto ciò che disturba, tutto ciò che ostacola, toglielo da me, toglielo da noi. Signore, veniamo davanti al tuo santo volto per ricevere, per fare un'esperienza nuova con te, per essere unite a te, per avere comunione con te. Amato Signore, rivelati al tuo popolo come lo stesso. Ti lodiamo e ti adoriamo. Nel nome di Gesù. Amen.